storie, adesso vi racconto una storia.
Quante pagine?
50.
Vabbè, noi andiamo a cena e lasciamo qua, tanto c'è il registratore acceso.
Rasato per tre. Ma lei mi aveva preceduto, con quella telefonata aveva anticipato tutte le mosse che da anni meditavo di fare, o meglio, le mosse che avrei potuto fare in un futuro lontanissimo e vago. Per esempio, ma in fondo era l'unica mossa che avevo in mente, proporle di rimetterci insieme. E mi figuravo che questa proposta lei avrebbe pianto di commozione, avrebbe accettato dicendomi da anni aspettavo questo momento, e anch'io intenerito avrei spremuto qualche lacrimuccia e l'avrei abbracciata con imbarazzo ed emozione dicendole su non piangere, vedi che tutto sia giusta, abbiamo fatto un lungo giro, una deviazione di 30 o 40 anni per ritrovarci insieme e cose del genere. Invece quel lunedì mattina lei mi aveva telefonato e mi aveva dato questa notizia che era insieme una richiesta e un annuncio, quasi una partecipazione, e mi aveva lasciato lì a pensarci su, a riflettere come ugualmente in tutti quegli anni, in particolare negli ultimi anni, io mi fossi fatto delle illusioni sul suo conto e anche sul mio, sul nostro conto, insomma io mi ero fatto delle idee che a un tratto si rivelavano non solo sbagliate ma anche puerili, se non addirittura idiote. E così gli ha chiesto il divorzio. Non chiede, bensì afferma Guido, staccandosi dalla lattina. Come al solito dice, le donne sono più brave, più forti e più pratiche degli uomini. E devo ammettere che ha ragione. Per anni avevo accarezzato l'idea di chiederglielo io il divorzio, ma non l'avevo mai fatto. Non gliel'avevo chiesto per evitare quello che lei chiamava, in modo un po' melodrammatico ma efficace, l'ultimo oltraggio. D'accordo, non gliel'avevo chiesto anche forse soprattutto per lasciarmi aperta una via di fuga, una possibilità di ritorno, eccetera eccetera. E invece ecco che una sera torno da Parigi e la mattina dopo ricevo questa telefonata in cui lei mi chiede il divorzio e mi annuncia la sua intenzione di sposarsi. E io naturalmente non ebbi il coraggio di oppormi senza neanche pensarci su e dissi certo che te lo concedo il divorzio. Figuriamoci, dopo tanti anni di separazione, nonostante tutte le telefonate e le molte cene al ristorante per raccontarci i nostri guai con una complicità strana se non sospetto addirittura malata, dopo tanta dissipazione e a momenti anche disperazione, certo che ti concedo il divorzio, le dissi, e sul momento, nonostante la sorpresa, mi sembrò proprio la cosa più ragionevole. Quando lo raccontai a Guido, dicendogli vedi un po' le idee sbagliate che mi ero fatto su mia moglie, pensavo che stesse lì ad aspettarmi, invece lui approvò la mia condotta era stata molto ragionevole, disse, nella nostra situazione la cosa più ragionevole era appunto divorziare, in modo che almeno uno dei due, cioè lei, si potesse rifare una vita, disse proprio così come si legge sui giornali femminili, e allora forse anche l'altro, cioè io, avrebbe avuto la forza, il coraggio, la libertà spirituale di rifarsi una vita. Ma io non avevo nessuna intenzione di rifarmi una vita. Troppe volte avevo cercato di rifarmi una vita, avevo tentato di rifarmi una vita con varie donne, ma non aveva mai funzionato. Quindi, nonostante avessi ormai più di 50 anni, dopo quella telefonata provai l'impulso irresistibile di darmi alla pazza gioia. Io avevo detto divertirmi, ma Guido aveva usato proprio questa espressione che secondo lui era più adeguata alle circostanze e all'idea che lui si era fatto di me negli anni. Guido mi considera un vecchio pazzo e dicendo darti alla pazza gioia mi aveva fissato da sotto in su con un'aria di complicità e di riprovazione. Insomma, quella telefonata mi aveva fatto venire la fantasia di darmi alla pazza gioia e così mi misi subito a recuperare le mie amiche, mi diedi da fare per farmene di nuove, per conoscere altre donne, giovani soprattutto, segretarie e impiegate e dottoresse della Saubi, aspiranti scrittrici, non ero molto selettivo, le invitavo a cena, qualcuno accettava di passare una serata a casa mia senza però concedermi molto. Sentivo la loro curiosità ma anche una certa diffidenza, mi dibattevo tra l'una e l'altra di queste donne senza decidermi. E questa dispersione di forze non giovava certo a quello che mi sembrava fosse il mio scopo. Ma che cosa vuole da me questo vecchio? Si chiederanno queste donne, commentava Guido prendosi un'altra lattina di Coca-Cola. Lui beve solo Coca-Cola e quando sta male solo acqua minerale fortemente gasata. Ma quale fosse il mio scopo? Io stesso forse non lo sapevo. E poi da dove saltava fuori adesso quel maestro di musica? quella specie di artista fallito e zazzeruto con la forfora e la schiena tonda e stretta. Ma no, ero io che me lo figuravo così, ero io che mi immaginavo che fosse un maestro di musica, un musicante, uno di quei violinisti di Chagall che si involano nel cielo a gambe in su con il loro strumento in mano, viola o rosso, e in testa il berretto da ferroviere ebreo, e sotto c'è un'isba e un prato dove pascola una mucca azzurra. In realtà non l'avevo mai visto il futuro marito di mia moglie, e già chiamarlo così mi dava parecchio fastidio, e non sapevo nemmeno che mestiere facesse, se fosse un maestro alimentare o un postino. E il fatto che lei l'avesse definito paziente e discreto mi incitava, se non all'animosità, almeno al sarcasmo, e per reazione mi ero messo a frequentare tutte quelle donne con un parossismo demenziale a sfondo erotico, Guido, in cui l'unico a rimetterci ero proprio io. Mi destreggiavo a fatica tra gli appuntamenti, facevo credere a ciascuno di essere l'unica, parlavo molto e soprattutto ascoltavo, fingendo interesse per le loro vicende di lavoro, per i loro problemi di piedi o di tiroide, per i loro contrasti con la famiglia, ascoltavo le loro inquietudini e aspirazioni esistenziali. Pare incredibile, ma tutte avevano qualche guaio col capo ufficio o con la madre o con la linea, e io lì ad ascoltare mentre morivo di sonno e pensavo che il giorno dopo dovevo andare a Napoli o a Milano per una conferenza o una presentazione, e quella continuava a dirmi che voleva solo un lavoro meno ingrato, un po' di indipendenza da sua madre, eccetera eccetera. «Vorrei che tu lo conoscessi», mi disse un giorno mia moglie al telefono. Io ero sempre stato fin troppo arredevole nei suoi confronti, anche questa volta decidi sì, forse per farmi perdonare parte dei miei molti torti. Si sa che l'espiazione dà grande conforto, mentre a ben pensarci anche lei di torti nei miei confronti ne aveva accumulati parecchi, come avevo spiegato più volte a Guido. Per esempio, molti anni prima, quando stavamo ancora insieme, c'era stata la storia con quel medico siciliano, una vicenda che mi aveva fatto soffrire parecchio, ma siccome anche lei aveva sofferto parecchio, non sapevo se computarla a mio credito e se iscriverla tra le partite di giro quella storia. Fatto sta che dissi di sì, che accettavo il suo invito a cena col fidanzato, e pur sentendo tutta l'abiezione di questa rendevolezza, c'era tuttavia in me un indistinto benessere simile al titillamento con cui certi esseri inferiori salutano le soddisfazioni dei loro bisogni elementari. Bello sentirsi un verme. E mi disse anche che per una sera mi sarei risparmiato le schermaglie verbali con le mie amiche, avrei evitato per una volta di dispensare le mie pillole di saggezza. Non bisogna cercare fuori, bensì dentro di sé. La verità è una conquista sempre minacciata. Rileggi Marco Aurelio, figuriamoci, esclamava Guido. Ma non avevo bisogno del suo sarcasmo per capire che tutto ciò era una palese dimostrazione di imbecillità. Così lei aveva organizzato una cena a casa sua. Mia moglie è sempre stata una brava padrona di casa, una cuoca perfetta, e mi disse che casa sua le sembrava l'unico terreno neutrale per un incontro così delicato, o meglio l'unico terreno comune che potevamo avere io e questo suo fidanzato e futuro marito. E farò il brasato, aveva detto. Sicché avevo perfino deciso di comprare dei fiori, un mazzo di rose gialle, come avevo deciso dopo aver consultato un libro sul linguaggio dei fiori. E mi pareva che arrivando coi fiori da colei che per tanti anni era stata la mia compagna, anche di letto naturalmente, avrei dato un segnale di amicizia e di pace. Ma prima di arrivare a casa sua avevo abbandonato le rose sui gradini di un supermercato, avevo cercato una chiesa sulle prime, una chiesa che mi era sembrata più adatta per abbandonarci nei fiori, ma in quella zona le chiese erano scarse, poi un supermercato dava tutta un'aria più asettica. A pensarci bene, una chiesa sapeva troppo di matrimonio e di sacralità, mentre noi il matrimonio e la sacralità li avevamo infranti e continuavamo a infrangerli, almeno stando ai precetti della chiesa, dunque meglio un supermercato. E mentre posteggiata la macchina in una piazzetta percorrevo lentamente il centinaio di metri che mi separavano dalla casa di mia moglie, mi venne da pensare a tutte le donne che frequentavo in quel periodo, il cui numero era aumentato improvvisamente dopo la famosa telefonata del lunedì mattina, in cui mia moglie mi aveva annunciato la sua intenzione di risposarsi, e io le avevo dato quella che si poteva ben chiamare la mia benedizione, mentre le donne che frequentavo, per un motivo o per l'altro, la loro benedizione non me la davano. Gianna non me la dà perché in questo periodo il sesso non mi interessa, raccontava Guido. Marina non me la dà perché ci conosciamo ancora poco, Michela perché ci conosciamo troppo, Esther perché ha paura di coinvolgersi, Patrizia perché la dà solo se è molto coinvolta. Guido beveva Coca-Cola e ascoltava, beveva lunghi sorsi direttamente alla lattina, ogni tanto provava con un cenno del capo, ma dopo un po', dopo che gli ebbe fornito abbastanza particolari e insignificanti, i particolari di quelle storie sembravano per lo più insignificanti, Di fronte a questi particolari insignificanti, Guido si mise a rigacchiare e a borbottare carezzevoli insulti tipo infantilismo cronico, idiozia mite, cretinismo da femmine, impotenza senile. Così, pensando a tutte queste stupidate, mi ero trovato davanti al supermercato che sta proprio sotto la casa di mia moglie e mi era sembrato più onesto, forse anche più signorile e postmoderno, abbandonare lì il costoso mazzo di rose gialle che gli avevo comperato. Tanto più che Guido mi aveva detto: non li riporterai mica tu i fiori si mandano. E queste parole mi avevano creato dentro un certo disagio, temperato solo dalla possibilità che avevo di sbarazzarmi in qualunque momento dei fiori, mentre se li avessi mandati non ci sarebbe stato più niente da fare. Era stata insomma una delle mie tattiche collaudate per tenermi aperta una via d'uscita. E mentre suonavo il campanello ed entravo nell'atrio e aspettavo l'ascensore, forse arrivo al quinto piano, immaginavo mia moglie già divorziata e sposata, l'immaginavo florida, pacificata, in condizione finalmente di pontificare come piace a lei, senza contraddittorio, di effondere la sua saggezza e la sua bontà, perché quel tanghero di marito che si era trovata era certamente accomodante e discreto, era certamente succubo di mia moglie o di sua moglie o di entrambi, tanto era la stessa persona. Che questo marito mi fosse apparso fin dall'inizio un perfetto imbecille, e già col suo tenere mia moglie per mano con fare adolescente mi era sembrato patetico e fin troppo allusivo di un'intimità che voleva escludermi nonostante l'invito che aveva avuto la dabbenaggine di accettare, la sua palese imbecillità non attenuava comunque la mia gratitudine nei suoi confronti. Gratitudine che avevo provato all'improvviso qualche giorno prima durante uno dei soliti colloqui con Guido e che non derivava tanto dall'imminente liberazione che quell'uomo mi porgeva da una donna difficile e lamentosa. Una palla al piede l'aveva definita Guido con la consueta franca precisione. Da una donna che aveva saputo usare molto bene l'arma del ricatto morale, ma derivava la mia gratitudine per quell'uomo soprattutto dalla circostanza che di lì a poco egli avrebbe posto un termine a quel salasso mensile dell'assegno che dovevo passare a mia moglie per una sentenza del tribunale che mi ero sempre scrupolosamente conformato. Insomma, di lì a poco avrebbe dovuto mantenerla lui, mia moglie, cioè sua moglie. Avrebbe avuto una bella gatta da pelare quell'uomo con gli occhiali e il viso gonfio da vecchio fegatoso che stava seduto di fronte a me, che si atteggiava bevendomi il vino e affettandomi il pane, come se quel vino e quel pane non fossero stati comprati da mia moglie con i soldi che io le avevo passato solo 15 giorni prima. Ma l'idea che tra qualche settimana o un mese quell'uomo si sarebbe trovato fra le mani una bella gatta da pelare mi mise un'allegrezza incontenibile. Adesso la gatta da pelare c'era lei, gli dissi sghignazzando, e mia moglie, cioè la mia ex moglie, cioè la sua fidanzata, cioè la sua futura sposa. Insomma, tutte queste donne mi fulminarono con un'occhiata, una di quelle occhiate che conoscevo così bene, ma lui, il fidanzato, da quel tanghero che era, non ebbe il coraggio di darmi la risposta che meritavo, anzi sorrise melenso con la forchetta a mezz'aria. Ma questo era un problema suo, non solo la sua incapacità di darmi una risposta, ma anche la gatta che avrebbe di lì a poco dovuto pelare. Questi erano problemi suoi e non mi preoccupai più di tanto, solo che per qualche motivo che ancora mi sfugge, si insinuò in me la sgradevole sensazione che l'imbecille fossi io. Ebbi per un attimo la sensazione che in qualche modo stessi svendendo mia moglie a rate mensili. Quelle rate appunto che di lì a qualche mese non avrei più dovuto pagare in definitiva, perderci in tutta quella faccenda forse ero proprio io. In mezzo a questi pensieri la conversazione procedeva stenta e credo che mia moglie si fosse aspettata qualcosa di più vivace come primo incontro fra i suoi due mariti, primo incontro che per me poteva essere anche l'ultimo, visto il sugo che ci trovava in quell'uomo che aveva proprio l'aria di un violinista di Chagall, nonostante fosse un medico. Nel frattempo avevo appreso da mia moglie che era uno stimato gastroenterologo. Si vede che mia moglie ha la passione dei medici, si è specializzata in medici, dice Guido, e forse non è una coincidenza dato che la nostra vita coniugale è stata improntata alla malattia. La nostra vita matrimoniale, poi anche la nostra vita di coniugi separati, si è svolta all'insegna della malattia e della patologia, non solo della patologia fisica, perché mia moglie ha sempre somatizzato le sofferenze che le procuravo io, che le procurava la convivenza con me o la separazione da me, insomma tutto ciò che mi riguardava le procurava sofferenza. Tra i nostri amici mia moglie era famosa per la sua colite spastica, una colite psicosomatica ribelle a qualsiasi cura allopatica ed omeopatica, ma i segni della patologia non si limitavano alla colite. In lei alla colite, in me alla psora, dopo il matrimonio ho sempre sofferto di psora. No, c'erano anche segni più riposti, ma non meno rivelatori, segni per così dire morali o spirituali della patologia, come aveva detto una volta Guido. La nostra vita era stato un lungo, interminabile esperimento sul dolore dell'anima e sulla malattia dell'anima, di cui noi due eravamo gli osservatori e insieme le cardie. Intanto era arrivato in tavola il brasato. Io ho sempre fatto molto onore al brasato di mia moglie, ma il vino che avevo bevuto copiosamente fin dall'antipasto, il disagio che mi procuravano le guance lustre e cascanti del medico promesso sposo, il contegno sempre più nervoso di mia moglie, mi impedivano di gustare come al solito quel piatto in cui si compendiava l'abilità culinaria di intere generazioni di donne di casa, le donne di casa antenate di mia moglie, da parte di madre e di padre, erano appartenute alle razze più diverse e disparate, avevano parlato tutte le lingue, mangiato tutti i cibi d'Europa e da quegli incroci etnolinguistici e culinari era miracolosamente scaturito quel piatto. Un piatto che veniva tramandato di madre in figlia e che era parte cospicua della dote passata dalla famiglia alle giovani spose, ma nonostante questa illustre ascendenza, quella sera il brasato mi pareva duro e stopposo, insipido e insieme troppo saporito, ma certo ero io che non funzionavo, il mio palato si era ribellato al lavorio del cervello e reclamava una maggiore attenzione. Ma come potevo concedere la mia attenzione al brasato se mi venivano in mente i ricordi più brutti della mia vita? Per esempio mi veniva in mente mio padre, quando gli avevano trovato il tumore ai polmoni, che quando ero solo piangevo mentre con lui facevo il disinvolto. Però lui capiva, certo che capiva, perché rispondeva a monosillabi, alle mie battute non rideva più, non mostrava più quei denti gialli e sgretolati, arrostiti dalle 100.000 sigarette che aveva fumato nella sua vita, e capivo che presto mi avrebbe lasciato orfano e nessuno mi avrebbe più difeso o consigliato nei frangenti della vita. Per esempio, nessuno mi avrebbe insegnato come trattare mia moglie per impedire che si sfasciasse anche quel po' di matrimonio che ci restava. Non che io avessi mai chiesto dei consigli a mio padre, ma insomma lui c'era e dietro i suoi grossi occhiali da presbite nuotavano due occhi stupiti e generosi che presto non avrei più potuto guardare. Intanto mangiavo il brasato e continuavo a bere. Il medico di mia moglie e il suo promesso sposo continuava a versarmi il vino con aria tra allarmata e compiaciuta. Non so perché fosse tanto compiaciuto, semmai a compiacermi dovevo essere io, che da un momento all'altro mi sarei liberato dalla palla al piede della necessità di pagare l'assegno mensile. Anzi, visto che la decisione l'avevamo ormai presa e che io non mi ero opposto, anzi concedevo a mia moglie il divorzio e la libertà, mi venne in mente che avrei potuto sospendere subito il pagamento dell'assegno. Cioè, il vecchio violinista di Chagall avrebbe potuto cominciare subito a pelare la sua gatta. Lei potrebbe cominciare subito a pelare la sua gatta, gli disse alzando il bicchiere in segno di brindisi. Ma lui non fece altrettanto, anzi si irrigidì un pochino e mia moglie si alzò e andò a mettersi dietro la sedia del fidanzato medico come a proteggerlo o a fare blocco contro di me, a significarmi insomma che ormai lei era la sua alleata e che la storia com'era proprio finita, e di nuovo mi figurai la vita futura di mia moglie, una vita imperturbata, paciosa, trascorsa in piedi alle spalle del suo tranquillo gastroenterologo, come in quelle foto di sposi in altri tempi scattate sullo sfondo di una tenda dalle ricche pieghe, in primo piano un minuscolo tavolino su cui la moglie adagia una languida mano mentre il marito fissa l'obiettivo con torva sicurezza. Marito che forse avrebbe finalmente trovato un rimedio per la sua colite spastica, mentre io avrei continuato a dissiparmi con segretarie e impiegate a basso rendimento erotico, grattandomi la psora e magari contraendo a mia volta una leggendaria colite spastica. Il brasato non mi andava nessuno e giù, nonostante mi aiutasse con le generose doti di vino che mi nasceva il promesso sposo. L'atmosfera si era fatta più distesa, mia moglie si era seduta, ma a me era tornata la tristezza. Pensavo non solo a mio padre, ma anche a mia madre, che era morta da un paio d'anni in uno squallido ricovero, e pensavo anche a mia nonna, che se n'era andata tanti anni prima in una giornata di bora, con tutto quel sole, con tutto il turbinio di foglie autunnali, che non pareva neppure ci potesse morire in una giornata così. Salto qualche cosa. Quando mi era venuto in mente, tanto che dopo poche settimane mia moglie mi sorprese a far l'amore con la mia segretaria e rimase sconvolta, tanto più che la segretaria era paralitica, girava su una sedia rotelle. e per fare l'amore l'avevo messa sulla scrivania e la manovravo come potevo, solo che mia moglie non aveva afferrato il lato comico della faccenda e si era offesa a morte. A pensarci bene, forse di lati comici nella faccenda non ce n'erano, lei ripeteva una cosa sporca, e poi con quella poverina, anche se in realtà quella poverina se la cavava piuttosto bene date le sue condizioni, insomma da quel momento era cominciata la nostra guerra. Ma non era una vera guerra, perché in fondo ci volevamo bene, cercavamo di aiutarci, cioè ognuno aiutava l'altro a farsi e a farsi fare del male, ma con infinita tenerezza, un'eutanasia in memoria dolcissima. Quando mi era venuta in mente la storia della segretaria mi ero messo a ridere. Per il gran ridere quasi mi soffocavo col brasato, tanto che mia moglie questa volta venne dietro di me e cominciò a battermi leggermente sulla schiena, ma non serviva a niente, continuavo a tossire, però mi piaceva che fosse preoccupata per me, e anche il medico dopo un po' venne a battermi sulla schiena e io mi sentivo... Mi sentivo al centro dell'attenzione, mi schiantavo di tosse ma stavo proprio bene, sentivo quel diffuso benessere del gatto accarezzato, un bel cartone soriano sprofondato in una poltrona accanto alla stufa in un pomeriggio invernale che il giorno sta per andarsene ma nessuno ha ancora acceso la luce. Avrei voluto fare le fusa e dire cose incoerenti, ma il brasato era sempre lì a strozzarmi e dovevo avere una faccia strana, perché a un certo punto il medico mi rovesciò indietro la testa, mi cacciò due dita in gola e mi tirò fuori un troppo corto e grosso intorcigliato di carne pallida e stoffosa, mal masticata, il boccone che avevo cercato invano di inghiottire aiutandomi col vino, e lo posò sul mio piatto in mezzo al brasato che ancora non avevo finito di mangiare. Lo dicevo che oggi il brasato non è venuto bene, pensavo, non è venuto per niente bene oggi il brasato, e cominciai ad avere dei vaghi conati di stomaco, ma non volevo assolutamente vomitare a casa di mia moglie davanti al suo futuro marito sarebbe stato un'ingiuria troppo grossolana e trasparente, anche se in fondo non mi sarebbe dispiaciuto manifestare così il mio disgusto per quella scenetta familiare a cui ero stato invitato ad assistere. Comunque non vomitai. E mi costrinsi a parlare d'altro, cominciai a dire: sto scrivendo un racconto, immaginatevi un idrovolante Savoia Marchetti adagiato su una gran piazza sotto un sole da 1930, intorno vi sono degli edifici lunghi e bassi di stile fascista, una specie di ricostruzione di Cinecittà, vicino all'aereo stanno in piedi alcuni aviatori giapponesi, con piccoli drappi e fazzoletti legati al collo e le spalline che si agitano nel vento teso come ali brevi di uccelli. Gli aviatori hanno il casco di cuoio, il sobborlo non è allacciato e anche il sventolo. Immaginate quel sole, quel cielo azzurro. Poi deve accadere qualcosa, ma ancora non so che cosa. Il medico mi fissava senza capire, un po' costernato. Mia moglie fissava un punto del tavolo, i suoi begli occhi azzurri erano appannati e assenti. Ma io non mi diedi per vinto e poiché mi sentivo rinfrancato, scostai con la forchetta il masticaccio di carne bianchina che mi aveva quasi soffocato e ripresi a mangiare il brasato dicendo: non è poi male questo brasato, non è dei tuoi migliori ma non è male in fondo. Forse mia moglie non mi sentiva nemmeno, ma il fidanzato mi guardò riconoscente per quell'offerta di armistizio come lui l'interpretava e mi fece un sorriso insulso. Forse a quel punto avrei anche potuto raccontargli la storia del ragazzo con l'occhio sporgente che si guarda di continuo allo specchio esercitandosi a farselo uscire sempre di più dall'orbita per farne un vero e proprio telescopio o periscopio. Ecco, un periscopio per spiare la professoressa di ginnastica quando va al gabinetto e si siede con le sue belle natiche bianche e polpose e quest'occhio striscia su per il muro, entra per la finestrella e si punta sulla donna seduta che urina dolcemente e poi si rialza e si china mostrando di nuovo le sue grandi natiche lunate, eccetera, eccetera. Ma non sapevo se al gastroenterologo potesse interessare una storia come questa. A mia moglie invece sarebbe piaciuta. Allora, quando stavamo insieme, ce la saremmo raccontata a letto, facendo l'amore, inventandoci sempre nuovi particolari, fantasie erotiche, quanto vorrei tornare indietro e ricominciare tutto da capo con mia moglie o con un'altra, non ha importanza, a tornare indietro. È proprio una forma di impotenza senile, direbbe Guido. E infatti quando gli racconto queste cose mi dice: è una forma di impotenza senile. Che nei confronti di mia moglie provasse una sorta di nostalgia era vero, ma era una nostalgia strana, senza oggetto, era come il rimpianto di qualcosa che non c'era mai stato, qualcosa che mi ero creato con la fantasia, e certo anche lei per tutti quegli anni aveva provato questo rimpianto vuoto, che però serviva egregiamente per farci star male. Questo male ce lo passavamo l'un l'altra, quando uno dei due stava male cercava l'altro e si sfogava, così faceva star male l'altro, ma recuperava un minimo di serenità, quasi di allegria, e se ne andava lasciando l'altro nell'abisso del dolore, mentre il medico diceva a mia moglie di riscaldare la montagna di brasato rimasta, e mia moglie, obbediente come una brava moglie, tornava in cucina con l'enorme fiamminga colma di carne e di sugo. Io cercavo nella mia memoria qualche figura di marito cui ispirare il mio comportamento. Non mi era facile adottare un comportamento distaccato e insieme partecipe quale mi pareva le circostanze richiedessero, e allora frugavo nei miei ricordi o nei ricordi delle mie letture per vedere se ci fosse qualche marito che in circostanze analoghe si fosse comportato in modo giusto e dignitoso. Cercavo un modello di marito o un marito modello, ma non trovando nulla mi venne in mente che poco prima il gastroenterologo mi aveva messo le mani addosso, sia pure a fin di bene, cioè per non farmi strozzare dal brasato, e che lui fosse medico e quindi in un certo senso autorizzato a mettere le mani addosso al primo venuto, sia pure a fin di bene, questa sua licenza di toccare e palpare in modo anche invasivo, di entrare nel corpo e nella bocca e nella gola altrui e magari nella pancia altrui, questa sorta di autorizzazione sociale, io non mi sentivo affatto di concedergliela, pensavo di sentito, anzi, se fosse stato per me non avrei concesso a nessuno l'autorizzazione di impicciarsi negli affari altrui, specie dei miei. Ciascuno dovrebbe andare per la sua strada senza guardarsi intorno, senza interferire, altro che la tanto strombazzata solidarietà in nome della quale ciascuno ritiene di doversi e potersi impicciare nelle faccende altrui, tanto più che in quel caso se lui non fosse intervenuto con la sua abilità di medico io mi fossi strozzato lì davanti ai due maturi fidanzati, che lezione sarebbe stata per loro, morendo strozzato avrei potuto assaporare non soltanto il gusto troppo sciapo e insieme troppo forte di quel brasato mal riuscito, ma anche il miele della vendetta. Ma quale miele, ma quale vendetta, esclama Guido quando gli racconto il tutto. Vendetta per che cosa, contro che cosa, se non contro te stesso? Morendo strozzato avresti fatto un dispetto solo a te stesso, dice versandosi la Coca-Cola, questa volta in un bicchiere di plastica bianca. Del resto, dice, tu non sei mai stato capace di tenerti una donna. Una donna che una non sei riuscito a tenerla per più di un paio di mesi, al massimo un anno. Tutto quello che la vita ti ha dato l'hai buttato via. Intanto mia moglie era tornata, portando la fiamminga del brasato con le braccia alzate, protesi in un gesto ieratico e quasi trionfale, gli occhi scintillanti. Sperava che la serata, dopo tutto, si rimediasse e cercava di contribuire con un'aria di forzata allegria, ma io non mi feci appendolare, ero ben deciso a non farmi complice di quella combutta tra lei e il promesso sposo, e mentre il brasato fumante veniva deposto al centro della tavola, in mezzo al disordine apparecchiato, l'occhio mi cadde sul barattolino della paprika forte e cominciai a spolverare di paprika forte la nuova porzione di brasato che mia moglie mi aveva servito con l'aiuto del medico violinista. Ingoiavo un boccone, me ne preparavo un altro e continuavo a spargere di paprika forte la carne in sugo. Sentivo le mucose della bocca prendere fuoco, sotto pelle mi giravano le formicole del sudore. Sentivo gli occhi uscire quasi dalle orbite come l'occhio periscopico del giovane guardone, dalla radice dei capelli. Alla punta delle dita andavano bollurie vampate, ma io continuavo a ingoiare paprika e brasato con una voracità minacciosa. Minacciavo quei due con la mia voracità e con il barattolino della paprika forte che brandivo e scotevo di continuo sui tocchi bruni e lucidi gocciolanti di brasato. Quel brasato che non finiva mai. Mia moglie doveva averne fatti chili e chili, forse aveva avuto un'occasione, uno sconto mai visto. Il macellaio aveva deciso di svendere la carne da brasato e lei ne aveva approfittato. Fatto sta che tutto quel brasato bruno, venato di grasso, ricco di riflessi violadorati, sotto il basso lampadario, quella montagna che per colore e fumante umidità mi ricordava parti calde e segrete del corpo, quella massa tremolante di carne destava in me un misto di e golosità, per cui continuavo a mangiarne con un crescente senso di nausea che era sempre di lì per sopraffarmi. Dicevo, il luogo del macello, il ceppo, il letto, nascevano in me immagini bestiali di scannatoi, di sangue fresco, di pecore, di minotauri accoppati, e cominciai a mormorare la carne, la vittima sacrificale, scorticato vivo, la mutilazione, il calvario, e mi sentivo triste di una tristezza cosmica, irrimediabile. Le vampate della paprika mi incendiavano i capelli, mi era preso un tremito incoercibile alle mani. Gli occhi mi lacrimavano, sudavo sangue, ero sulla croce, le mani trapassate da grossi chiodi ruginosi, in testa la corona di spine, finché vidi tutto nero e svenni, mi dissero poi la faccia nel piatto di brasato, pieghi della fronte, i capelli, il naso, dentro la salsa con una dentro, grassa. Guido sospira, mi porge un bicchiere pieno di Coca-Cola, lui beve la lattina, sospira e scuote la testa. Che cosa avrei dovuto fare? Mi chiedo, e lui sospira. Avrei dovuto forse contendere mia moglie al violinista? Avrei dovuto affrontarlo, denudarmi il petto e battermi con lui torso contro torso? Figurati due uomini di mezza età, diciamo pure anziani, flaccidi, che lottano per una vecchia femmina. Una scena patetica, figurati sentirmi addosso di nuovo le mani di quell'uomo, la sua pelle, aspirarne l'odore rancido di sudori, il lezzo dei farmaci che maneggia. Figurati, non ho mai lottato in vita mia, neanche da piccolo cercavo di risolvere le contese ragionando, e le prendevo da tutti. Avrei dovuto cominciare adesso, e poi per che cosa? Per conquistare una donna di cui in fondo non mi importa nulla. Se me ne fosse importato, tutto sarebbe andato in modo diverso fin dall'inizio. Guido mi guarda fisso, scuote la testa, prende un altro sorso dalla lattina, mi guarda di nuovo, poi dice: insomma, quel brasato non era un granché, mi pare. Poi scoppia a ridere, e intanto un dolcissimo vento si alza dai campi di Russia e da vespe azzurre e solleva il violinista di Chagall, se lo porta via con la sua gatta da pelare, col suo berretto, col violino rosso, in un'indicibile levità tra sfiocchi di nuvolette e piccoli arcobaleni.
Marina,
ci vuoi
come
scuola? Come